Sintonizzate e sintonizzati sul 105.250, sempre Bastioni di Orione. E adesso noi facciamo il nostro solito volo pindarico e ce ne andiamo nei Paesi Baschi. Ce ne andiamo nei Paesi Baschi un po' perché dei Paesi Baschi e della lotta di indipendenza del popolo basco anche qui se ne parla molto, molto poco, ma anche perché c'è un episodio che riemerge da quella guerra sporca che lo Stato spagnolo ha condotto contro gli indipendentisti baschi. E noi parliamo di un caso che è avvenuto 39 anni fa. Ci fu a Bahía de Pasaya la strage di 4 attivisti dei Comandos Autónomos Anticapitalistas. Il 22 marzo del 1984 la polizia spagnola fece un vero e proprio agguato con l'obiettivo di sterminare questo gruppo, cosa che avvenne. L'unico sopravvissuto fu José Bamerino, che sopravvisse perché si gettò in acqua e poi fu arrestato, torturato e condannato a 17 anni di prigione perché loro pensavano che potesse dire qualcosa riguardo all'attentato contro Enrique Casas. E quindi dopo tutti questi anni lui comunque è uscito da prigione, ha deciso di raccontare quello che è successo e soprattutto in una rivista vide i volti dei poliziotti che parteciparono a questo massacro. Fu un vero e proprio massacro perché i quattro erano praticamente disarmati, si parla di quasi 113 bossoli trovati appunto sul luogo, e ci furono tantissime archiviazioni finché prima dell'ultima archiviazione Joseba decise appunto di raccontare che in questa foto che raffigurava i poliziotti dopo un attentato contro il governatore militare di Guipúscoa nel 1986 lui riconobbe i massacratori. Trasmise, ma non perché avesse fiducia nella giustizia spagnola, ma quasi per scrupolo, lo trasmise appunto all'audienza provinciale e da lì si riaprì il caso. E adesso, lunedì 28 marzo, ci sarà un confronto per riconoscere questi personaggi, fra lui appunto e questi poliziotti. Questo è avvenuto 39 anni fa. Noi di tutto questo ne vorremmo parlare con Rolando da guerra, che è un compagno che vive a Barcellona e da un sacco di anni e che un po' di queste cose ne sa. Non so se ce l'abbiamo al telefono.
Pronto? Ci senti?
Ciao.
Ciao, ciao,
sì,
ciao
sì, Rolando. Io vi sento bene.
Ciao, ciao.
Come state?
Tutto bene. E quindi abbiamo introdotto un po'.
Scusatemi. Sì.
Abbiamo introdotto un po', insomma, la vicenda che ci ha portato, insomma, a contattarti, a raccontare un po' queste cose. Non so se tu hai qualcosa...
Vicenda che viene da lontano.
Da molto lontano. Non so se tu hai qualche altra cosa in più da raccontarci, dici.
No, diciamo che i dati su questo episodio concretamente mi sembra che l'avete descritto alla perfezione. Vedremo. La cosa, diciamo, che staremo a vedere come andrà a finire, perché questo tipo di processi rarissime volte si traducono in condanne. Ce ne sono state, perché per esempio sui GAL sì che ci sono state delle condanne, però che sono finite o in indulto concesso, diciamo, oppure in carcerazioni ridicole, no? Come nel caso di Galindo. Quindi dubito molto che ci sia veramente che sia fatta giustizia, tra virgolette, però sì, staremo a vedere. Quello che a me preme sottolineare comunque è che questo è solo uno dei moltissimi episodi di impunità delle forze della polizia post-franchista.
E devo dire che purtroppo stavo parlando con dei compagni, sembra che ci sia quasi più interesse in Italia che qui a livello informativo, perché sinceramente cioè non c'è stato, a livello della stampa, ma anche quella più o meno alternativa, pochissima importanza è stata data a questo caso, che invece ne avrebbe e molta. Bene, avrebbe molta se questo fosse uno Stato di diritto, anche se ormai questo concetto di Stato di diritto si sta perdendo un po' dappertutto in Europa, però qui non lo si è mai vissuto, veramente. Diciamo che qui c'è uno Stato d'eccezione permanente verso quelli che sono i nemici della, dell'unità della patria e del, del regime posteriore a Franco, quelli che non hanno accettato il regime costituzionale, quello del 78, no?
Sì, ha avuto modo di vedere alcuni servizi di Euskadi Telebista, che è la televisione di Euskadi, sì, dove facevano appunto l'intervista a Joseba, facevano vedere i familiari che hanno fatto un sit-in davanti all'audienza provinciale, però effettivamente tutto, sì, è rimasto in quell'ambito, diciamo così, del basco, insomma, non ci sono state dei riverberi a livello nazionale né tantomeno internazionale, mentre invece questa vicenda ci riporta a quegli anni, gli anni in cui appunto furono costituiti i GAL da parte del ministro dell'interno Vario Nevo. I GAL erano dei veri e propri spogli della morte che si sono accaniti contro l'indipendentismo basco e contro appunto con le esecuzioni extragiudiziali come quella appunto di Baia de Pasaia.
È desaparecido, cioè con proprio vere e proprie sparizioni alla cilena, per capirsi, no? E, diciamo, tu hai detto Vario Nevo è stato anche condannato, devo dire che ha fatto 3 giorni di carcere, mi sembra una cosa del genere, perché è stato provato proprio in tribunale la sua partecipazione diretta nell'organizzazione di questi squadroni della morte, ma in realtà tutti sanno che il mandante, il vero mandante era lo stesso presidente Felipe González, il signor X lo chiamavano, no? Che era il capo della cupola, diciamo, dell'organizzazione terrorista GAL, che sono gruppi di liberazione contro antieta, diciamo, erano questi, pagati con soldi riservati dello Stato spagnolo, che ingaggiavano guardia civile da una parte e anche mafia marsigliese, mafia francese, no? Molti degli esecutori erano in territorio francese e venivano proprio dalla delinquenza organizzata, che anche questo è conosciuto poco. I GAL, ricordo, terminò con una serie di condanne perché ci fu un caso che in qualche modo obbligò la giustizia spagnola ad agire. Scomparvero 2 ragazzi, si chiamavano Lasa e Zabala, che erano dei 20enni, che erano rifugiati nel paese basco francese, ricercati per delle azioni che in fondo erano sciocchezze, però come membri di ETA, no? E questi qui vennero rapiti in Francia, vennero sequestrati, vennero portati in Spagna, mi sembra che era a Bilbao, dove vennero trattenuti nella residenza ufficiale del delegato del governo, in un sotterraneo, vennero torturati per giorni, vennero portati in una macchina nel portabagagli per un migliaia di chilometri fino in Andalusia, vennero uccisi con un colpo alla nuca, sotterrati in Calceviva e sparirono. Anni dopo vennero trovati da un cacciatore per caso dei corpi, non identificati ovviamente, e grazie alla tenacia di un medico legale e di un poliziotto che fece le indagini preliminari, dopo di un giudice locale, questo caso venne alla luce. Si scoprì che questi cadaveri erano questi 2 ragazzi scomparsi, facendo delle prove di DNA e così via, e venne fuori quindi tutta la storia. Però il massimo responsabile operativo, che era un generale, allora era un colonnello della Guardia Civile, e uno degli ufficiali di Inchaurrondo, che è una specie di forza pace con 3.000 persone nei Paesi Baschi, in Navarra in realtà, e questo individuo organizzò proprio l'azione del rapimento, la tortura, e fece dopo un centinaio d'arresti. Questi poveri ragazzi evidentemente dissero i nomi di tutti quelli che conoscevano, purché smettessero di tormentarli. Certo. Sì, le sevizie atroci che poi vennero rivelate, che non narrerò qui perché veramente erano cose da inquisizione spagnola, appunto. Questi poveri ragazzi, appunto, fecero i nomi, ci furono questi arresti che finirono tutti in nulla, perché evidentemente non c'erano prove di niente, erano tutte cose dette per salvarsi. E risultò che vennero fatte delle condanne, alcune anche nel caso di questo generale, colonnello, insisto, Galindo, erano, mi sembra, di una trentina d'anni. In realtà questo personaggio rimase in carcere 3 anni, trattato evidentemente in una carcere speciale tutta per lui, cioè trattato benissimo, con pasti portati da un ristorante, tutte queste cose qui tipiche, e una volta uscito di prigione venne premiato e promosso a generale della Guardia Civile
pure
dallo stesso Felipe González. Sì, cioè bisogna conoscere tutti i retroscena, no? Perché ti vendono in genere la Spagna come l'episodio Gal, come un episodio risolto giudiziariamente, no? E tu dici no, è stata un'ennesima oscena presa in giro. Certo.
O come una deviazione, come quando parlano dei servizi segreti deviati qua in Italia, non erano assolutamente deviati, facevano il loro mestiere,
erano parte
integrante. E poi questi personaggi operavano anche in Iparralde, cioè nel Paese Basco francese, certo, quindi oltre confine.
Certo, sì, e hanno fatto omicidi, fra l'altro a volte hanno ammazzato gente che non c'entrava niente. E anche qui c'è la complicità dello Stato francese, che pur avendo dei cittadini propri vittime di questi squadroni della morte, così, è sempre stato molto timido, non ha mai fatto una vera e propria repressione. Quindi c'è questa complicità da denunciare.
La complicità tra Stati-Nazione, quindi tra Parigi e Madrid in questo caso, è palese. E invece c'era anche una sorta di alleanza o di coalizione o di tentativo di resistere da parte dei baschi francesi insieme a quelli di Neuskadi?
Beh, diciamo che nel paese di Iparralde, che la parte francese, diciamo, sì, dei Paesi Bassi, evidentemente avevano degli appoggi, cioè perché effettivamente qui lo chiamavano i media, lo chiamavano il santuario di ETA, no? Perché in qualche modo trovavano rifugio, si potevano, diciamo, organizzare più o meno, sempre sorvegliati da vicino dalla polizia, però con una rete di complicità appunto nella società, no? Nella società del posto basco francese. Devo dire che io, che ero a Parigi nel 70, ahimè, negli anni 76-77, vidi proprio da vicino un episodio abbastanza strano. Non so se avete mai sentito parlare di un certo Pierre Goldman. Pierre Goldman era uno scrittore ebreo e rapinatore che era stato condannato a morte per delle rapine, e ci fu una grande campagna all'epoca con gli intellettuali come Sartre eccetera per la sua liberazione, perché si considerava che era una specie di affare Dreyfus, no? Cioè che lo, in sì, fondo era un
in quanto ebreo,
esattamente, in quanto ebreo di classe bassa, questo qui era, e questo qui scrisse dei libri su questa vicenda e era ferocemente nemico della polizia. Comunque lui era un rapinatore, si riconosceva come tale, insomma era un tipo di mala, di malavita parigina, così classica, no? Questi rapinatori che erano orgogliosi del loro essere illegali, e questo qui aveva ideato, cioè aveva lanciato proprio l'idea di creare una specie di gruppo anti-Gal, cioè anti, cioè visto che c'era una parte della mafia marsigliese che aiutava i servizi segreti spagnoli, lui aveva l'intenzione con altri suoi compagni eccetera di creare come una specie di controgruppo che attaccasse direttamente questi sicari nel territorio appunto francese. E questo qui venne ucciso da una fantomatica sigla che si chiamava Honneur de la Police, però non si è mai trovato l'autore, e anni fa in Francia è venuto fuori un poliziotto dell'epoca che diceva che secondo lui c'erano di mezzo i servizi segreti spagnoli, perché lui non aveva notizia che la polizia francese avesse partecipato in azioni di questo tipo. Cioè, per dire veramente com'era complessa la situazione all'epoca e come fosse difficile vedere chiaro, no? Qual era la situazione e ricevere le informazioni E questi stati profondi, no? Questa parte profonda, le cloache, le chiamiamo qui, dello Stato, sì, come operavano, no?
Che poi questo è legato anche alle modalità di transizione della Spagna, quando appunto certo. Fu proprio Franco che insomma indicò Juan Carlos come suo successore, e questa cosa certo. Poi forse aveva già origine con la strage di Cagli di Atocha, quello di Grigero de Cristo Rey, ma insomma c'era già questi scuoli della morte sì. Che agivano indisturbati.
Certo. A proposito, con la collaborazione di neofascisti italiani, che anche questo certo, è un altro capitolo, io credo abbastanza importante, di cui si sanno cose, ma che andrebbe indagato ulteriormente. So che recentemente è morto Concutelli, no?
Sì. E lui ne sapeva qualcosa.
Esattamente. Addirittura lui era sospetto di essere stato quello che veramente aveva rapito un altro personaggio che ancora non è
spazio,
Pertur.
A Nizza, giusto? Che diceva che lui non c'era stato sì. A Nizza.
Esattamente, sì, esattamente. E che secondo le dichiarazioni di un terrorista nero, avevano consegnato questo basco a un poliziotto spagnolo che avrebbe detto che lo portavano in una cascina vicino a Barcellona e che lì l'avrebbero torturato e fatto sparire. E effettivamente è sparito per dire com'è stata da sempre la politica della transizione spagnola durante molti anni, e ancora c'è molta gente che sostiene questa ipotesi. Le autorità spagnole dissero che la colpa, cioè che il responsabile della sparizione di Pertur, che era il nome di battaglia di questo militante, era stata ETA militare, perché c'era stata la scissione appunto fra ETA militare e ETA politico-militare, sì. E quindi, visto che Pertur era un dirigente di politico militare, dettero la colpa all'ETA. ETA militare ha una caratteristica, che ha sempre rivendicato tutti i suoi attentati, anche quelli più venuti male, per capirci, no? Come stragi che non erano né giustificate né volute né ricercate, però errori che avevano fatto di persone, eccetera, ETA ha sempre rivendicato le proprie azioni. Cioè, quella non l'hanno rivendicata mai, anzi, hanno sempre negato chiaramente di avere nessuna responsabilità in questa sparizione. Ci sono state queste dichiarazioni di fascisti italiani che hanno parlato di questo fatto, e qui c'è stato un giudice che sembra che abbia, perché secondo la legge spagnola, finché una persona è scomparsa, il delitto non prescrive, mentre invece se si trova il corpo prescrive dopo 20 anni, cioè, i termini di prescrizione sono molto corti. Non è come in Italia che non prescrivono mai delitti di sangue, no? Qui sì, però nel caso delle sparizioni no, quindi in principio sarebbe aperto. Però come succede nel caso di Pattaya, torniamo al caso di cui volevate parlare, in realtà diciamo che la giustizia spagnola agisce formalmente come se fosse appunto quella di uno Stato di diritto, però sempre con una serie di eccezioni, cavilli, eccetera, che fanno che resti lettera morta, insomma, il discorso del processo a chi non va processato, no? Per casi di poliziotti che sono stati condannati per torture, ce ne sono stati alcuni, no? Non hanno fatto un giorno di prigione, cioè nel senso subito indultati, oppure addirittura promossi. Qui l'altro giorno, tutte le settimane si fa una manifestazione davanti alla questura di Barcellona, l'attuale, in via Laietana, perché era un centro di tortura e si vuole, da anni si richiede che venga ceduta al comune e trasformata in un museo contro la tortura e la repressione, no? E si ricordava che il giorno in cui morì Franco, praticamente una settimana dopo, i 57 poliziotti che facevano parte della squadra di torturatori, che erano conosciuti, erano diciamo dei personaggi famosi nel mondo del sindacalismo, dell'indipendentismo, dell'anarchismo, cioè tra tutti gli studenti della città, tra gli omosessuali, erano conosciuti proprio questi torturatori con nome e cognome. E questi qui sono stati tutti trasferiti, molti nei Paesi Baschi, e tutti ricompensati con medaglie. Cioè non c'è stato un solo processo di tutta questa gente. Questo per dirvi come è iniziata la transizione.
Vi mando un pezzo di un gruppo basco, Barricada, che parla proprio di quello che successe 39 anni fa a Baia de Pasaia.
Por la esfera, cuando todo brilla con luz artificial, algo rompe el silencio, las balas barren la orilla, ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaia, emboscada criminal. Bahía de Pasaia, emboscada criminal.
Dell'impunità dei criminali di guerra italiani, che a proposito in questi giorni è venuta fuori un'altra notizia qui a Barcellona, io sono qui a Barcellona, che il comune vuole ricostruire una scuola che era una scuola della pedagogia rinnovata, la chiamavano Ferreri Guarda, il pedagogo che l'aveva creata questa scuola, questa corrente scolastica. Per capirti, era un poco tipo Montessori, però più progredito, più avanzato, diciamo, più radicale, no? Come metodo pedagogico. Questa qui avevano una scuola nel 38, quando venne bombardata, 37, scusate, proprio sul mare, alla Barcelonetta, ed era una scuola, una struttura grande, con centinaia di bambini, e venne bombardata dall'aviazione legionaria italiana e venne distrutta con bombe incendiarie. Adesso la vogliono ricostruire e noi, un gruppetto di italiani qui a Barcellona, vogliamo lanciare una campagna chiedendo al consolato italiano almeno di avere la decenza di pagare questa struttura. Cioè che,
sarebbe il minimo. Certo.
Sarebbe un minimo, ma non è mai stato chiesto neanche scusa ufficialmente da parte delle autorità italiane per tutto quello che hanno fatto nella guerra di Spagna. Cioè, la guerra di Spagna, la partecipazione italiana è stata determinante del fascismo italiano, cioè, certo. Non era una partecipazione aneddotica.
A cominciare, cioè, da Guernica.
Esattamente, cioè, che a Guernica c'erano anche italiani, a proposito, cioè, è una lunga storia. C'è il discorso della complicità tra il fascismo, il nazifascismo, la nascita del regime franchista e dopo l'appoggio che hanno avuto a livello europeo, continuato ad avere con lo stesso franchismo, e dopo, durante la transizione, i criminali del franchismo, è tutto un capitolo che veramente è una vergogna per l'Europa moderna.
Sì, sì, ci andrebbe ancora raccontato. Senti Rolando, noi ci dobbiamo salutare qui perché dobbiamo finito il nostro tempo, quindi ti ringrazio, insomma, del tuo contributo partendo da questo episodio comunque sempre significativo.
Ma riprenderemo presto
e magari allarghiamo anche il discorso, ben volentieri.
Mi dispiace se sono un po' divagato un po' troppo.
Anzi, è stato molto utile, assolutamente. Ci risentiamo presto, allora.
Ciao.
Ciao, grazie. Ciao, grazie.